L'indipendenza nazionale dell'Italia è un bene supremo per tutti gli italiani. E noi comunisti, che ci battiamo in piena autonomia per salvaguardare nei confronti di ogni interferenza la sovranità del popolo italiano, per avanzare verso il socialismo lungo una via originale, adeguata alle specifiche particolarità dell'Italia e alle tradizioni politiche e orientamenti ideali propri del movimento dei lavoratori italiani. Siamo convinti di essere tra i più tenaci e inflessibili assertori e propugnatori dell'indipendenza nazionale. C'è chi speciosamente obietta e c'è chi anche sinceramente ritiene che l'attuazione del compromesso storico potrebbe indebolire la posizione internazionale dell'Italia. Ma è vero proprio il contrario. L'Italia ha avuto un suo peso nella vita europea e mondiale. Quando la politica interna ed estera dei suoi governi, appoggiato sul consenso più largo delle masse popolari e delle forze progressiste, e quando essa non si è contrapposta ma ha saputo anzi inserirsi nella corrente positiva delle vicende mondiali. Alla base della strategia del compromesso storico, non per caso certo prospettata in modo più organico dopo i tragici avvenimenti del Cile, ma sempre in riferimento alle peculiarità della situazione italiana, sta un concetto molto semplice. In Italia, per salvare la democrazia, per realizzare un generale rinnovamento della società e della vita pubblica, sono necessarie grandi lotte, eccezionali sforzi e un impegno delle più varie energie popolari. Proprio perché a tale rinnovamento si oppongono gruppi economici e politici ristretti ma assai potenti e aggressivi, è indispensabile isolarli, impedire che essi abbiano basi di massa. Ecco perché noi sosteniamo che si deve creare una grande maggioranza che comprenda tutte le forze popolari e democratiche e che tenga conto della diversità di matrici ideali e di tradizioni politiche in cui esse si riconoscono e si organizzano. Il giorno in cui le forze democratiche intraprendessero insieme un'effettiva azione di rinnovamento della società e della vita pubblica, non mancherebbe davvero l'opposizione dei gruppi privilegiati. Proprio per far fronte ai rischi di una tale opposizione, mantenendo nel contempo, ecco l'altra nostra grande preoccupazione, un quadro di garanzie democratiche e di pieno rispetto di tutte le libertà costituzionali. La maggioranza su cui si reggerebbe il governo avrebbe bisogno del più ampio consenso popolare, della più larga partecipazione d'iniziativa delle masse lavoratrici, in un saldo rapporto di fiducia tra la guida politica del Paese e il popolo, in tutte le sue principali espressioni sociali, politiche, ideali. I governi e i gruppi dominanti, invece di impegnarsi a superare gli squilibri, si sono comportati in modo da acuirli, rinunciando a misure trasformatrici e adottando invece meschine mediazioni corporative, compensi clientelari ed elettoralistici, continue e improduttive distribuzioni di denaro e sovvenzioni a carico del bilancio dello Stato. Non è per caso che il bilancio statale di oggi costituisce un così grave fattore di crisi. Non è per caso che l'Italia è in testa rispetto agli altri paesi capitalistici sviluppati nelle spese per puri trasferimenti monetari, mentre è in coda nella erogazione di servizi reali ai cittadini. La stessa vastissima evasione fiscale si spiega non tanto per ragioni di inefficienza, quanto per volontà dei governi e in particolare della Democrazia Cristiana di non allinearsi il consenso di determinati ceti. La crescita della spesa sociale finanziata da una base impositiva ristretta, essenzialmente costituita dalle imposte sui redditi dei lavoratori dipendenti, ha imposto un crescente indebitamento dello Stato.
la rinuncia ad avviare programmi che comportano necessariamente la mobilitazione prolungata di risorse a redditività differita, ha stimolato prevalentemente le attività suscettibili di guadagno immediato e ha quindi ampliato l'area degli impieghi puramente finanziari e speculativi. Il falso rigore della Democrazia Cristiana consiste essenzialmente nel colpire i salari operai e nel tagliare i servizi sociali, mantenendo intatta l'area della spesa assistenziale che essa controlla. Per questa via non ci sarà alcun rilancio produttivo e nemmeno un risanamento finanziario, perché si ridurrà la base produttiva, i disoccupati bisognerà pure assisterli e lo smantellamento dei servizi sociali produrrà sempre più la ricerca di soluzioni individuali per via monetaria, la rincorsa dei corporativismi, la spinta salariale. Quel che è necessario invece è realizzare un grandioso spostamento di risorse verso tutte quelle attività, sia direttamente produttive che sociali e culturali, che consentano un elevamento della produttività media dell'economia e della qualità e dell'efficienza delle prestazioni pubbliche. Questo è il nostro obiettivo fondamentale.
Dal punto di vista politico e sociale, la vicenda del decreto è servita soltanto a determinare tensioni acutissime nel rapporto tra il governo e il Parlamento, tra la maggioranza e l'opposizione e nei rapporti fra i partiti, fra comunisti e socialisti anzitutto, ma anche più in generale. Non voglio intrattenermi ancora sulle responsabilità, ma parto da quello che mi sembra un dato della realtà oggettiva che ci sta ora davanti e da esso ricavo la conseguenza che sgombrando il campo dal decreto potremo tutti impegnarci con maggiore serenità, in un clima più tranquillo, a riaprire un dialogo volto alla ricerca di provvedimenti veramente adeguati alla situazione e volto al tempo stesso al ristabilimento di rapporti politici e istituzionali corretti e normali. Sono convinto che il puntiglio e il rancore sono cattivi consiglieri nella vita politica. Questi motivi di interesse generale mi pare che vengano a coincidere ora con quelli ispirati da obiettivi di partito. Molti colleghi di parte democristiana e repubblicana, ma anche colleghi socialdemocratici e liberali, mi rivolgerò poi ai compagni socialisti, hanno detto spesso in questi giorni ai colleghi del nostro gruppo: approviamo al più presto questo decreto, liberiamoci dal suo peso. Comprendo le ragioni di queste preoccupazioni ed esortazioni, dato che i partiti e gruppi che ho ricordato nel corso di questa vicenda, salvo per i democristiani la fase finale del primo decreto, si sono sentiti e sono apparsi all'opinione pubblica come trascinati dal Presidente del Consiglio, che è stato ed è apparso come il vessillifero dell'approvazione ad ogni costo del decreto. A quei colleghi democristiani, repubblicani, socialdemocratici, liberali, che ci hanno espresso quelle loro preoccupazioni, vorrei solo ricordare che anche se oggi, 23 maggio, la Camera voterà a favore della conversione, il decreto, a meno che il governo e la maggioranza non si aprano nel Senato all'approvazione di modifiche al suo testo, rimarrà per molti giorni ancora in quel ramo del Parlamento. E se sarà convertito potrà esserlo solo passando per nuove forzature regolamentari e quindi nuove esasperazioni. Logica vorrebbe che senza arrivare a tanto il decreto non venisse convertito qui alla Camera dei Deputati. Più complesso, lo riconosco, è il discorso che si può fare oggi a quei colleghi e quei compagni del Partito Socialista che sembrano sinceramente convinti che sia nell'interesse del loro partito sventolare la bandiera di una vittoria non solo e non tanto sull'opposizione, ma sulla maggioranza. Non escludo che un calcolo del genere possa presentare qualche convenienza per il Partito Socialista, ma dubito che esso, per i prezzi che comporterà, corrisponda veramente agli interessi di fondo di questo partito, per la sua immagine, per la sua collocazione nello schieramento sociale e politico. Per l'immediata tensione che si determina con tutti i sindacati che oggi avanzano unitariamente alcune richieste. E quanto ai rapporti con gli altri partiti dell'attuale maggioranza, vi siete chiesti, compagni e colleghi socialisti, quali vantaggi trarreste se anche voterà la conversione, o l'impressione che questa maggioranza sarà ancora più percorsa da tensioni, risentimenti, volontà di rivalse. Non mi sfugge, signor Presidente, e concludo, che si può fare a questi ragionamenti l'obiezione che ho cercato di convincere i colleghi di altri gruppi della maggioranza a votare secondo l'interesse dell'opposizione. Rispondo che ho qui posto anzitutto una questione di interesse generale. È evidente che questo scontro, quando si è aperto, noi non potevamo tirarci indietro dalle conseguenze che venivano per la nostra parte, ma non appartiene alla nostra tradizione, alla nostra concezione politica, e non è nel nostro interesse di fondo andare a ricercare lo scontro per lo scontro. Noi siamo interessati a che si creino le condizioni migliori possibili per lo svolgimento di una dialettica democratica la più aperta, la più distesa, la più costruttiva. Ho sentito comunque che era per me doveroso comunicarvi le ultime riflessioni in base alle quali, secondo me, la Camera dovrebbe non approvare la conversione in legge del decreto numero 70.